Il radiogiornale.
Buona domenica da Gino Ceschina. Medio Oriente traballa la tregua in Libano. La scorsa notte ha ucciso un soldato israeliano. Intanto il segretario generale dell'ONU condanna l'attacco di ieri ai caschi blu francesi, un morto e tre feriti. Intanto continua anche la guerra in Ucraina con attacchi di droni incrociati, mentre a Kiev fa discutere la strage compiuta da un uomo ieri in un supermercato. E discutere fanno anche i prezzi dei biglietti dei mondiali di calcio negli Stati Uniti. La pratica di rivenderli ne sta facendo più che raddoppiare i costi ed è tutto legale, al punto che lo fa la stessa FIFA. In Svizzera invece il calcio è sempre più alle prese col problema degli hooligans. Ultimo episodio ieri sera con i tifosi del Grasshoppers che attaccano il bus della loro stessa squadra dopo una sconfitta. Per lo sport, quello agonistico, poi ovviamente le finali di hockey, le discussioni per il gol annullato al Davos che ha perso la prima in casa e poi il calcio con il Tuna soli due punti dal titolo e Mauro Lustrinelli che pensa alla festa che potrebbe scattare già la settimana prossima. Lo stretto di Hormuz è stato di nuovo chiuso, lo sapete, al traffico navale dall'Iran e lo resterà finché gli Stati Uniti non rimuoveranno il loro blocco. Il braccio di ferro sullo strategico punto di transito per le energie fossili quindi va avanti, anche se le parti in conflitto e i mediatori si dicono fiduciosi che un accordo per mettere fine alla guerra possa essere raggiunto. Manjula Bhatia, quali sono le ultime prese di posizione?
Ricordiamo innanzitutto che il cessate il fuoco in vigore tra Stati Uniti e Iran scade martedì. C'è quindi poco margine per arrivare ad un accordo di pace. Le parti potranno semmai stabilire un percorso e magari estendere la tregua per darsi più tempo per negoziare. Dichiarazioni incoraggianti sono arrivate da parte iraniana. Lo speaker del Parlamento, Ghalibaf, che è anche capo negoziatore, ha detto in un'intervista televisiva che sono stati fatti dei progressi nei colloqui con gli Stati Uniti sulle ultime proposte avanzate, ma restano disaccordi su alcuni punti. Teheran, lo ha chiarito più volte, vuole avere la certezza che non sarà più attaccata dagli Stati Uniti o da Israele, vuole una pace duratura, insomma. Il presidente Pezeshkian, che è in sostanza il capo del governo, ha ribadito la posizione iraniana sul dossier nucleare, altro nodo da sciogliere, dicendo che Trump non ha nessuna giustificazione per privare l'Iran dei suoi diritti in campo nucleare. Da parte americana il presidente continua a mostrarsi estremamente positivo, almeno in pubblico, sul fatto che un accordo sarà raggiunto, ma questa non è una novità. Intanto ieri nello stretto di Hormuz almeno tre navi sono state colpite da proiettili e una ventina è stata costretta a invertire la rotta.
Manjula, c'è poi l'altro fronte, quello libanese, dove è in vigore un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah fino al 26 aprile, raggiunto dopo un mese e mezzo di guerra in cui ci sono stati quasi 2.300 morti. Qui ci sono stati però delle vittime anche proprio negli ultimi giorni.
Sì, ci sono stati alcuni incidenti nel sud del Libano, ma c'è cautela nel definirli violazioni del cessate il fuoco. Dall'entrata in vigore, l'esercito israeliano dice che sono stati uccisi due suoi soldati, uno è morto nell'esplosione di una mina piazzata sulla strada e un altro è stato ucciso venerdì mentre era in perlustrazione in un edificio. Anche l'UNIFIL, i caschi blu delle Nazioni Unite, sta pagando un caro prezzo alla fragilità di questo cessate il fuoco. Ieri è stato ucciso un soldato francese e altri tre sono rimasti feriti. Sembra abbiano subito un'imboscata mentre erano impegnati in operazioni di sminamento. Un attacco attribuito dal presidente Macron a Hezbollah. Il movimento sciita nega di essere implicato e invita ad attendere i risultati dell'inchiesta che sta conducendo l'esercito libanese.
Ecco, in Libano gli scontri sono principalmente, lo ricordo, tra Hezbollah e Israele. A proposito di Israele, ha suscitato polemiche in settimana la scelta del generale Roman Goffman come prossimo capo del Mossad. Secondo voci autorevoli, Goffman, coinvolto nel caso di un 17enne israeliano arrestato per errore, sarebbe stato nominato solo per la sua fedeltà al primo ministro. Michele Giorgio.
Nuove ombre oscurano la nomina a capo del Mossad del generale Roman Goffman fatta dal premier Netanyahu. Un rapporto delle forze armate smentisce la versione di Goffman sul caso di Oriel Machayes, un 17enne israeliano arrestato e detenuto per 18 mesi con l'accusa di aver rivelato informazioni segrete, mentre in realtà era stato coinvolto proprio dai servizi segreti in un'operazione online. Goffman era stato informato in tempo reale dell'arresto del ragazzo e non 6 mesi dopo, come aveva affermato. La rivelazione è inevitabilmente finita al centro del dibattito sulla sua scelta a capo del Mossad. L'ex presidente della Corte Suprema, Asher Grunis, ha espresso forti dubbi sull'integrità di Goffman ed il capo uscente del Mossad, David Barnea, ha di nuovo espresso la sua opposizione alla nomina. Inoltre, il Machayes, incarcerato ingiustamente, ha presentato ricorso all'Alta Corte chiedendo di bloccare la nomina. Nonostante le polemiche, il primo ministro Netanyahu ha ugualmente formalizzato la scelta di Goffman e spetterà in massimi giudici israeliani decidere se confermarla o annullarla. Nei mesi scorsi il primo ministro era già stato criticato per aver posto al vertice dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interna, un generale della riserva, David Zini, ritenuto senza la necessaria esperienza e che di recente ha visto il fratello indagato per contrabbando di sigarette nella striscia di Gaza. Secondo alcuni, l'unica ragione dietro le nomine di Goffman e Zini sarebbe la loro lealtà ed obbedienza non allo Stato e alla legge, ma al premier Netanyahu.
6 persone sono state uccise ieri a Kiev, in Ucraina, quando un uomo ha iniziato a sparare sui passanti. L'uomo è stato poi ucciso dalla polizia e sono in corso indagini per capire le sue motivazioni. Nel frattempo la guerra continua con bombardamenti russi in diverse città ucraine e attacchi di Kiev contro diversi bersagli in Russia. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca.
Quello di sabato è stato un pomeriggio di tensione nella capitale ucraina. Un uomo di 58 anni, nato a Mosca ma con doppia cittadinanza russa e ucraina, ha aperto il fuoco sui passanti in un quartiere vicino al centro. L'uomo deteneva legalmente un fucile da caccia ed è riuscito a uccidere 6 persone, ferirne altre 15 prima che la polizia riuscisse a bloccarlo in un supermercato dove è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco. Ora il paese fa i conti con le conseguenze di questo attacco. Il Ministero dell'Interno ha annunciato un'indagine sul comportamento della polizia che secondo alcuni avrebbe agito troppo lentamente. L'episodio ha anche rinfocolato il dibattito sulla detenzione legale di armi. La sparatoria di Kiev infatti è il secondo evento di questo tipo soltanto in una settimana. Giovedì nella regione della Transcarpazia infatti un ragazzo di 15 anni era stato arrestato dopo aver ferito un compagno di classe con una pistola. Ma c'è anche chi usa l'attacco di ieri per chiedere di rendere più facile ottenere un porto d'armi per ragioni di autodifesa. Intanto droni russi continuano a colpire l'Ucraina. Una persona è morta nella regione di Kherson e una locomotiva è stata colpita in quella di Poltava. Gli ucraini, dal canto loro, hanno risposto bombardando l'impianto di produzione di droni di Taganrog sulla costa russa del Mar Nero.
La Bulgaria oggi è di nuovo chiamata alle urne per le elezioni legislative. Si tratta dell'ottavo voto anticipato in 5 anni. Un voto che vede favorito il neocostituito partito Bulgaria Progressista, fondato dall'ex presidente della Repubblica Rumen Radev, euroscettico, filorusso e ostile al sostegno militare all'Ucraina. Radev ha promesso di sconfiggere la corruzione e di portare stabilità politica al paese. Il mercato secondario dei biglietti per assistere alle partite del Mondiale di calcio, che in parte si terrà negli Stati Uniti, è un affare molto lucroso, tanto che interessa anche la FIFA e c'è chi finanzia con milioni di dollari le piattaforme di rivendita. Ma sentiamo Marzio Minoli.
Sport Illustrated è la rivista sportiva più famosa degli Stati Uniti, che possiede anche una piattaforma online sulla quale si possono acquistare i biglietti per le partite del prossimo mondiale di calcio. Naturalmente questi biglietti vengono venduti a molto più del loro valore nominale. Un vero affare, tanto che una società di credito, la Eagle Point Credit, ha deciso di finanziare con 50 milioni di dollari il sito di Sport Illustrated per sostenere il suo piano di acquisto dei biglietti, quelli che poi appunto verranno rivenduti. Questa società ritiene di poter avere un profitto del 15% e giudica l'investimento esente da rischi, vista la forte domanda di biglietti. Il mercato secondario dei biglietti entra dunque nel vivo, tanto che interessa anche la FIFA, il massimo organismo mondiale in tema di calcio. La FIFA stessa, infatti, ha un sito di rivendita dal quale trae un profitto interessante, visto che viene prelevata una commissione del 15% dal venditore e una del 15% dal compratore. Ad esempio, un posto in curva per la partita d'esordio degli Stati Uniti contro il Paraguay, che normalmente costerebbe $2,735, sulla piattaforma di rivendite della FIFA viene posto a $5,900, ai quali bisogna aggiungerne altri 885 di commissione, e questi solo per chi acquista. Biglietti molto cari, paura dell'inflazione e un certo sentimento anti-americano potrebbero quindi ridurre le presenze negli Stati Uniti, tanto che per attirare i tifosi diversi alberghi stanno già abbassando i prezzi delle camere nei giorni della partita.
Restiamo nel mondo del calcio, ma quello svizzero, i violenti da stadio fanno notizia per l'ennesima volta, in questo caso a Losanna, dove supporter del Grasshopper hanno attaccato il pullman della propria stessa squadra al termine della semifinale di Coppa Svizzera, persa per 2-0 contro i padroni di casa dello Stade Lausanne-Uchy. Momenti di alta tensione si erano però già verificati all'interno dello stadio. Solo pochi giorni fa FedPol aveva segnalato un aumento delle nuove registrazioni nella banca dati dei fan violenti. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Le immagini che circolano in rete mostrano alcune decine di persone, forse una trentina, che scappano dopo aver lanciato torce, fumogeni e altri oggetti contro il bus del Getze, posteggiato nei pressi dello stadio della Pontese. Il veicolo era ancora vuoto, la squadra ripartirà scortata dalla polizia. Arriverà anche una presa di posizione del club. Comprendiamo la frustrazione dei tifosi dopo una sconfitta estremamente amara, si legge. Con il tentato attacco al pullman della squadra è tuttavia stato oltrepassato una linea chiara. Un simile comportamento è per noi inaccettabile. Il Grasshoppers aveva appena perso la semifinale di Coppa Svizzera contro lo Stade Lausanne-Uchy, compagine di Challenge League, e quanto accaduto è in realtà solo un'appendice di quanto già verificatosi al 90esimo.
2-0 für den FC Stade Lausanne-Uchy! Und was machen da die GC-Anhänger, die jetzt auf den Platz stürmen?
Vasco Tritten, per i padroni di casa, aveva appena segnato il 2-0. I suoi festeggiamenti indirizzati alla curva ospite avevano scatenato il lancio di torce e fumogeni sul campo, che alcuni supporter del Getze hanno poi cercato di invadere alla ricerca del contatto con i giocatori.
Die Pyro! Gegenstände in Richtung des Spielfelds werfen! Gibt's doch gar nicht.
Quanto accaduto rilancerà per l'ennesima volta il dibattito sulla sicurezza dentro e fuori gli stadi, sui controlli all'entrata degli impianti, sulla collaborazione dei club e sul biglietto nominativo. Tutto questo mentre la Polizia Federale, solo pochi giorni fa, aveva comunicato un significativo aumento delle nuove registrazioni nella banca dati UGAN, contenente i nomi di chi si è reso protagonista di atti violenti. Nel 2024 erano state 171 le persone finitici per la prima volta, 315 nel 2025. La lista conta complessivamente oltre 1000 nominativi, erano 920 l'anno precedente, e anche le misure attive pronunciate dalle autorità, dalle convocazioni in polizia al divieto d'accesso nelle zone degli eventi sportivi fino agli obblighi di firma, sono di conseguenza aumentate.
In studio mi ha raggiunto adesso Paola Latorre, che ha letto per noi i giornali domenicali. Paola, da cosa vuoi iniziare oggi?
Beh, cominciamo parlando di Covid. La pandemia è tornata alla ribalta, scrive Le Matin Dimanche, col caso Patrick Fischer, l'ormai ex allenatore della nazionale di hockey, che per andare alle Olimpiadi di Pechino nel 2022 ha falsificato il certificato Covid. La Sonntag Zeitung invece si interroga sull'etica giornalistica. Due esperti concordano: Patrick Fischer avrebbe dovuto sapere quali sarebbero state le conseguenze quando ha detto durante un pranzo a un giornalista della SRF della falsificazione. Sono inoltre dell'opinione che la storia sia di interesse pubblico e quindi andava data. Il Sonntagsblick ha invece chiesto alla direttrice dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica un'opinione e Anne Levy afferma che Fischer avrebbe potuto partecipare alle Olimpiadi in Cina anche senza vaccinazione, sarebbe bastata la quarantena. quarantena. Levi, nell'intervista, difende inoltre la decisione della Confederazione di ordinare 61 milioni di dosi di vaccino. 17 milioni di queste dosi sono state somministrate in Svizzera, 8 milioni sono state donate ad altri paesi, il resto, quindi la maggior parte, è stato in parte distrutto, in parte non ritirato, ma pagato. All'inizio della pandemia c'era una forte concorrenza per l'approvvigionamento, afferma Levi, e non era chiaro quale azienda avesse i vaccini migliori. Immaginate, sottolinea ancora Ann Levi, se avessimo puntato su quello sbagliato o ne avessimo ordinati troppo pochi.
Senti Paola, sui domenicali si parla ancora anche della tragedia di Tramontana.
E partirei dalla Sonntagszeitung che titola «Il sindaco sapeva tutto». Il domenicale ha avuto accesso ai rapporti annuali di attività del responsabile della sicurezza che ha lavorato per Tramontana dal 2017 al 2024. Rapporti in cui l'uomo scrive di non avere le risorse per effettuare tutti i controlli previsti dalla legge, eppure il personale aggiuntivo non è mai arrivato. In uno dei rapporti c'è una tabella che mostra chiaramente che centinaia di ispezioni non sono state effettuate ogni anno dal 2018 al 2021. Eppure il comune afferma di non sapere nulla. Il comune inoltre sostiene di aver consegnato tutti i documenti necessari alla procura, ma non è così. E lunedì è emerso che alcuni verbali sono stati in parte oscurati prima di essere consegnati. Le Matin du Manche invece parla della famosa schiuma fonoassorbente. Il mistero della sua provenienza sta impegnando la procura, leggiamo, e la relativa fattura sembrerebbe falsificata.
E per chiudere parliamo di Ticino, che potrebbe diventare, secondo alcuni, niente meno che la Dubai delle Alpi.
Sì, e questo lo dice il Sonntagsblick, che scrive che i ricchi dell'area del Golfo si riversano sempre più spesso nel soleggiato cantone che sta rubando la scena a Zugo. Dallo scoppio della guerra le richieste sono aumentate del 15%, afferma l'agenzia immobiliare Engels & Völkers, che sta promuovendo il Ticino. La maggior parte degli interessati sono europei, anche svizzeri, che vivono negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar o in Iran e cercano immobili in Svizzera. Il vantaggio del Ticino è che ci sono molti immobili in vendita, in particolare case di vacanza, che gli stranieri possono acquisire senza permesso di soggiorno. Con una seconda casa guadagnano quindi tempo per verificare se la Svizzera è di loro gradimento. E altri vantaggi del Ticino sono l'imposta forfettaria, le scuole internazionali e la vicinanza alla regione di Milano.
Paolo Allatorre, la sua lettura dei domenicali di oggi. Da parte mia per oggi è tutto. Buona giornata.